Noi abbiamo al telefono Andrea Brusoni, che è il presidente del Centro Fumetto. Andrea, pazienza. Pronto Andrea, buon pomeriggio.
Eccomi, un pomeriggio anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Andrea, sono passati 20 anni da quando è morto Andrea Pazienza. Se n'è ricordato, ogni tanto si ricorda qualcuno di questo anniversario, ma dobbiamo dire che sicuramente la figura di Pazienza, come accade spesso a molti geni, è stata valutata e rivalutata dopo la sua morte, secondo te forse anche di più di quando Andrea era in vita?
Ma diciamo che Andrea è stata forse la prima grande rockstar del fumetto italiano. Quando c'era lui c'erano stuoli di ragazzini e ragazzine che cercavano di avvicinarlo per strappargli un disegno, una dedica, un autografo, quindi anche da vivo aveva un seguito veramente, veramente notevole, ecco, un autore che senz'altro ha lasciato il segno. E certo, a pensare che a distanza di 20 anni è ancora seguitissimo e amato anche da ragazzi che hanno adesso 20 anni, quindi un distacco generazionale di sicuro notevole, insomma, dall'idea dello spessore di questo artista.
All'epoca era veramente qualcuno di completamente fuori dalle righe rispetto a quello che faceva, anche perché se uno ha l'idea di quello che Pazienza ha fatto nella sua carriera, intensissima anche se non lunga come anni, riusciva ad essere autore, ad essere perfettamente riconoscibile sia nelle opere più quotidiane, rapide, come il lavoro che faceva per Il Male e che poi fece per altri periodici, sia nelle opere più complesse, più lunghe e anche più elaborate dal punto di vista grafico. Come lavorava Andrea Pazienza, visto che comunque ha prodotto tantissimo durante la sua carriera?
Ma lui amava dire di essere una persona molto, molto pigra. Anche Marina Comandini, la moglie che ha diviso con lui gli ultimi anni a Montepulciano, raccontava di come Andrea era capace di fare tutt'altro durante la giornata e poi di notte sfornare tavole di getto. Andrea era un istintivo, non aveva bisogno di soffermarsi a preparare sceneggiature, storyboard e quant'altro. Si lasciava spesso trasportare da questa grandissima capacità comunicativa e dalle sue doti tecniche, che erano senz'altro eccezionali.
E spiccava anche rispetto al panorama dell'epoca, comunque, cioè anche guardando le cose di altri validi artisti, aveva comunque, mi sembra, sempre una marcia in più, un passo in più, un modo nuovo di vedere determinate cose, anche considerando appunto come non ci sia soltanto una grande vivacità di stili, ma anche un approccio completamente diverso, cioè, tanto per ricordare dei personaggi noti, prendere da un lato Pompeo o Zanardi e dall'altro tutte le vignette che ha dedicato a Pertini, vuol dire essere attenti a due lati della realtà molto veri e molto lontani tra di loro e trattarli nella maniera migliore anche graficamente.
Sì, senz'altro Andrea non si lasciava ingabbiare e era capace di saltare da un registro all'altro. Ha fatto fumetti ovviamente di carattere molto realistico, come appunto Pompeo che hai citato. Ha fatto invece cose molto più umoristiche, come Pertini ed altre cose legate magari alla satira, che mostrano delle chiare ascendenze disneyane o Iacovitti, anche per citare un altro autore. Era a suo agio col bianco e nero, era a suo agio col pennarello, ha utilizzato diverse tecniche, quindi era eclettico da quel punto di vista.
Senti, che rapporto aveva con l'Accademia, cioè con l'insegnare le cose, con la possibilità di trasmettere le basi della propria arte? Lui veniva da una formazione artistica, quantomeno insomma, per quanto riguarda le scuole. Che tipo di rapporto aveva però con appunto l'accademismo?
Diciamo che lui a scuola, al liceo, con la scusa che era effettivamente più dotato dei suoi compagni, si permetteva di prendere in giro i suoi professori, in primis quel Visca, che poi è finito sul volume della Fandango Libri di un paio di anni fa, ecco, insieme a tutti i lavori che hanno ispirato Andrea durante queste ore di disegno al liceo artistico di Pescara. Andrea, diciamo che ha avuto un rapporto forse un po' forse conflittuale, nel senso che lui nasce come pittore, però a un certo punto dice: io non voglio che i miei quadri finiscano nelle camere da letto di un farmacista. Da qui la necessità anche di comunicare a un pubblico più vasto e fare fumetti. E proprio in Pentotal ci sono anche degli accenni a suoi, diciamo, scontri con certi critici che non vedono questo suo modo di operare. È anche vero che poi Andrea per un certo periodo ha insegnato alla scuola Lionel Feininger, ha insegnato alla Libera Università di Alcatraz, e anche lì si dice che molti andavano proprio perché c'era lui, ecco, proprio un punto di era un po' un faro che attirava tutti questi ragazzi che volevano imparare a disegnare fumetti, volevano che ci fosse Andrea a comunicare, a trasmettere loro qualcosa che poi di fatto non riusciva neanche a trasmettere, perché appunto la sua spontaneità e la sua bravura erano qualcosa che aveva solo lui, ovviamente.
Senti, c'è un'altra cosa che secondo me è una caratteristica abbastanza geniale di Pazienza, che è l'anticipo sui tempi. Cioè, se guardiamo le date di pubblicazione di alcuni suoi lavori, le date di fondazione di alcuni giornali e di collaborazione con alcune testate e riviste, mi sembra sempre che sia in anticipo. Non sto facendo retorica e che fosse un veggente, ma insomma in anticipo sicuramente di qualche mese su determinate cose, no? Basti pensare al lavoro che fa su Pentotal appena arriva a Bologna, che in qualche modo anticipa e vive proprio in diretta gli anni della contestazione qua, ma penso anche alle sue collaborazioni con quelle che sono state le ultime riviste veramente dirompenti, da Il Male fino a Frigidaire e prima ancora a tutti gli altri lavori che erano stati fatti. Si dà sempre l'idea di Pazienza di un artista, di uno che poi ha avuto dei serissimi problemi con le sostanze stupefacenti, quindi di qualcuno sempre magari un po' sognante, un po' staccato dalla realtà. C'è sempre questa visione dell'artista. Invece Pazienza come viveva il quotidiano, la storia che stava attraversando in quel momento? Cioè, hai qualche idea su questo tipo di approccio, nel senso la quotidianità, le notizie politiche, quello che succedeva nella sua città, intorno a lui, nelle varie città dove è stato? Era attaccato molto alla realtà, mi sembra.
Beh, di sicuro sì, perché lui è stato uno dei grandi cantori della realtà di quegli anni, forse è stato uno dei primi insieme a Scozzoli, ecco, non dimentichiamolo che a Bologna era attivo anche Scozzoli, che faceva fumetti con un taglio polemico e politico, ed è contemporaneo di Andrea forse è quello che ha avuto più fortuna e più visibilità grazie all'aver messo sulle pagine di un giornale quelle che erano le tavole che raccontavano il marzo del 77 a Bologna. Comunque sì, Andrea è sempre stato molto, molto attento a quello che era la realtà intorno a lui, una realtà che era impegno politico e poi anche droga negli anni 70, una realtà magari più spostata verso l'edonismo, e qui vediamo anche il personaggio di Zanardi con diciamo il suo vuoto interiore e la violenza gratuita. Vediamo anche poi quello che è la Bologna di metà anni 80 con il problema dell'eroina che ormai stava affacciando una generazione.
E infatti
l'ha raccontato in Pompeo.
Certo, infatti c'era molta attenzione in questo. E rispetto invece al mondo dei media, no? Perché a volte fa impressione vedere un giornalista che, per esempio, ultimamente è molto molto di basso profilo, sebbene sia uno dei più importanti, almeno sulla carta, giornalisti culturali italiani come Vincenzo Mollica, avere riconosciuto e colto Pazienza già all'epoca. Pazienza come amico di tutta una serie di personaggi influenti dell'epoca, eppure sempre un po' a lato, sempre un po' al di fuori di tutto quello che era il circuito mediatico, che peraltro stava crescendo e nascendo in Italia in quegli anni. Qual era il suo rapporto con il mito anche che veniva già costruito intorno a lui, o comunque l'attenzione che i media gli davano?
In realtà Andrea è stato molto presente all'epoca, perché ci sono tutta una serie di interviste che vennero fatte da Teleroma 56, che adesso non vorrei sbagliare, ma credo che fosse un'emittente, tra l'altro c'è ancora, che era legata tra l'altro al Partito Radicale, ecco, se non ricordo male. E ci furono diverse interviste, così come con gli amici di Cannibale spesso facevano delle diciamo delle specie di recite. C'è anche un video con lui e Sergio Vastano, il comico di vabbè, mi viene in mente Drive-In perché io sono di quegli anni, ecco, però che recitano appunto Zanardi di fronte a una platea di aficionados, ecco. Andrea era molto, come dire, direi telegenico, perché se pensiamo anche alla sua performance forse più eclatante, quella dalla mostra di Altremare di Napoli, in cui realizza in presa diretta quel murale di 12 metri senza neanche una matita o un soggetto davanti, ma tutto a mano libera, beh, lì era proprio una cosa che era fatta per il pubblico che c'era lì, ecco. È senz'altro come mettere la firma su una carriera che comunque era già ai massimi livelli.
Senti, per concludere, io vorrei ricordare il Centro Fumetto Andrea Pazienza. Come nasce, quando nasce, quali sono le sue finalità?
Beh, il Centro Fumetto Andrea Pazienza nasce 20 anni fa. Diciamo che era in gestazione già da un po', è nato ufficialmente nell'ottobre dell'88, quindi alcuni mesi dopo, e appunto per questo si è voluto dedicarlo ad Andrea, anche perché all'inizio le prime diciamo, indicazioni era quello di intitolare la struttura a Tamburini, che era, diciamo, il genio scomparso un paio di anni prima, sempre del gruppo di Cannibale e Frigidaire. Poi ovviamente adesso non me ne vogliono gli ammiratori di Stefano, però la grandezza di Andrea ovviamente non poteva essere, al di là poi dell'onda emotiva che c'è stata data appunto la scomparsa di un autore del genere. E in questi 20 anni abbiamo fatto parecchie cose, tra cui mettere in piedi questa biblioteca, che è forse la più importante in Italia, con oltre 40.000 volumi di fumetti e di critica sul fumetto, che vengono consultati non solo dai lettori, ma anche da moltissimi studiosi, laureandi, borsisti, quindi anche gente a livello accademico che viene da noi a fare le proprie ricerche. Altre cose che facciamo è la rivista Schizzo e la collana Schizzo Presenta, con tutta una serie di autori esordienti che con noi trovano spazio per esprimersi.
Ecco, allora guarda, proprio per concludere la nostra chiacchierata, vorrei riprendere tutto questo discorso, perché mi piacerebbe tantissimo che in questo momento ci fosse una ragazzino o una ragazzina che non abbiano mai visto nulla di Pazienza, poi sicuramente aprendo un libro troverebbero qualcosa nella loro memoria, senza dubbio. Ma se tu dovessi dire a qualcuno di iniziare da un libro, quale diresti che potrebbe essere il titolo migliore? È una domanda difficile, mi rendo conto, ma a volte si danno molte cose per scontate, no? Invece vogliamo che ci sia anche un approccio proprio facile, perché secondo me più persone conoscono l'opera di Pazienza, meglio è in assoluto, soprattutto per loro.
Effettivamente è una domanda difficile, appunto perché Pazienza è passato attraverso personaggi, storie diverse, sia per tematiche sia per modalità di realizzazione. Io direi due titoli: Zanardi, che forse è quello più immediato, è quello che può avere una maggior presa su un pubblico anche giovane, diciamo. E l'altro lavoro imprescindibile è Pompeo, per un pubblico senz'altro più adulto, però ecco, anche qui vediamo come Andrea con Pompeo fa più di 20 anni fa un lavoro, diciamo, di graphic novel come vanno tanto di moda adesso. Anche la grande editoria, diciamo quella classica, ha scoperto i graphic novel e quindi fanno questi volumi molto, molto belli di autori, la maggior parte stranieri. E Andrea già 25 anni fa ha fatto una graphic novel importantissima.